E siamo giunti al momento del nostro Voi che sapete di oggi. Ci ha raggiunto in studio Barbara Tartari. Buon pomeriggio, Barbara.
Buon pomeriggio a te, Lucia, e anche naturalmente alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
E oggi vogliamo parlare di jazz e musica classica, due linguaggi musicali distinti ma che qui sono in dialogo. Lo vogliamo fare in occasione del concerto che venerdì prossimo appunto vedrà in scena sul palco del Lac di Lugano Avishai Cohen insieme alla Göteborg Symphonic. E con questo concerto vogliamo aprire il dialogo tra jazz e musica classica, due mondi che nel corso della storia, possiamo dirlo, si sono osservati, intrecciati e contaminati a vicenda, pur però mantenendo le proprie identità sonore e culturali.
Hai ragione, Lucia, è un fenomeno che naturalmente possiamo registrare già ai tempi di Gershwin, di Ravel,
certo,
che naturalmente hanno guardato al jazz come una grande risorsa, e sappiamo con quale genialità abbiano potuto prendere ciò che offriva questo genere musicale e, come dire, vestirlo anche attraverso la loro contemporaneità. Ma pensiamo anche a Duke Ellington, a Bernstein, insomma, fino alle più recenti esperienze di collaborazione tra jazziste e orchestre sinfoniche. Naturalmente quello di venerdì lo segnaliamo perché è davvero un concerto da cui attendiamo scintille.
Certo.
Avishai Cohen, un musicista straordinario. E dunque il confine tra improvvisazione e scrittura si è progressivamente assottigliato, aprendo davvero nuove prospettive artistiche e anche interpretative a questo repertorio. Ma come si incontrano questi due linguaggi apparentemente così diversi? Insomma, questo è uno degli argomenti di cui parleremo oggi, Lucia, naturalmente con dei graditissimi e preparatissimi, come sempre, ospiti a cui diamo subito il benvenuto. Innanzitutto al critico musicale, docente saggista che conosciamo molto bene sulle nostre frequenze, Alceste Airoldi. Alceste, ben ritrovato.
Ben ritrovata Barbara, Lucia, e buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori.
E diamo il benvenuto anche al nostro secondo ospite, è un ospite veramente graditissimo qui a Rete 2, Luca Bragalini, musicologo e storico del jazz. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a voi, è un piacere aprire dunque questa piacevole chiacchierata, questa approfondita chiacchierata, perché gli argomenti sono davvero molti.
Io inizierei con una domanda per te, Luca Bragalini. Ecco, come, quando e come nasce il primo vero dialogo tra jazz e musica classica? Possiamo magari individuare un momento preciso in cui i due linguaggi iniziano a influenzarsi?
Io direi proprio al principio di tutto, anzi per la verità già nei decenni precedenti alla nascita del jazz, che inquadriamo intorno alla metà degli anni 10. L'origine del jazz è poligenetica ed è un po' sparpagliata in tutti gli Stati Uniti, ma New Orleans per varie ragioni è stato un po' la culla di questo genere intorno alla metà degli anni 10. Già precedentemente il ragtime ha molto, i musicisti classici hanno molto guardato il ragtime, lo scambio è reciproco, fortissimo. Ad esempio in Debussy abbiamo 4 composizioni sue di ispirazione afroamericana. Ma quando nasce il jazz, nasce sotto questa stella. Io in particolare ho fatto degli studi sul jazz di New Orleans e ho ravvisato che la musica classica, in particolare la tradizione operistica, era all'ordine del giorno tra i musicisti di jazz di New Orleans. Louis Armstrong, Sidney Bechet conoscevano a memoria, già Jolly Roll Morton, per fare alcuni dei grandi nomi del primo jazz, conoscevano a memoria la nostra opera lì, che intendo in particolare la tradizione italiana, prima francese ma poi italiana, ed erano soliti citare nei loro assoli frammenti dal Rigoletto, dal Trovatore, o addirittura, come raccontava Jolly Roll Morton, il grande pianista e compositore, erano soliti ragging the classics, trasformare in ragtime la musica classica. Addirittura Jolly Roll Morton, nella tarda maturità, in uno scantinato della Library of Congress, la grande biblioteca degli Stati Uniti, che adesso purtroppo è chiusa, altrimenti sarei lì a fare una ricerca, ma il government shutdown mi ha impedito di partire, lì in quello scantinato racconta all'etnomusicologo Anna Lomas come si faceva a trasformare il sestetto della Lucia di Lammermoor o il miserere del Trovatore di Verdi o ragtime, e lo suona all'impronta per dimostrare che proprio avevano sotto le dita quella tradizione classica. Quindi io direi, per rispondere sinteticamente alla domanda, subito dal principio jazz e classica trovano, a partire dai tardi anni 10, un punto d'incontro.
Alceste Airoldi, questo discorso di Luca Bragalini ha inquadrato bene la situazione e il panorama. Possiamo dire, non so cosa ne pensi, che questo incontro tra culture musicali, che entrambi, come dire, attingono entrambi, sia diventato anche una specie di meticciato culturale oppure no? Cioè, dal punto di vista proprio della cultura bianca e nera, che in quegli anni era ancora fortemente distante, per così dire, possiamo dire che quindi nella musica si avvicinano più che dal punto di vista sociale? Cosa dici?
Beh, sicuramente sì, io tra l'altro ricordo e saluto innanzitutto Luca Bragalini, chiaramente, ricordo proprio una lectio magistralis di Luca Bragalini in cui faceva riferimento proprio al discorso dell'opera e di come la servitù, schiavi e non schiavi affrancati, all'epoca accompagnava nei teatri d'opera di New Orleans appunto tutti i rampolli dell'epoca, e ovviamente i rampolli non li poteva importare quasi di meno della musica, dell'opera, invece la servitù, gli afroamericani, gli africano-americani dell'epoca invece assorbivano molto questa musica che si è tramandata. Oggi, invece, se parliamo di quello che accade oggi, io questo meticciato lo vedo, ma certe volte è anche qualcosa di parecchio dozzinale o di volutamente piacione, e quindi vediamo dei tributi o delle versioni in jazz di opere liriche o di dedicate a degli autori, Puccini piuttosto che altri grandi compositori del passato, che vengono rivisitati, come si suol dire, in chiave jazz. Ecco, io questo non lo tollero, non lo sopporto, è una cosa che proprio non riesco a concepire. Concepisco invece una serie di attività che vengono svolte da grandi compositori, grandi pianisti, grandi musicisti contemporanei, che invece partono da delle diciture jazzistiche, da un idioma, classico, per appunto poi interpretarlo in una maniera molto solida jazzistica. Perché? Per il semplice fatto che hanno studiato musica classica, e quindi soprattutto molti pianisti, e mi riferisco per esempio a gente che appartiene penso a Key Jarrett o a Chick Corea o anche ad Adam Makovic, ma così come tutti quelli della matrice jazzistica scandinava, che hanno creato questo meticciato quasi involontariamente, nel senso che l'hanno fatto perché le loro conoscenze, le loro abilità erano proprio queste, e di conseguenza hanno riversato le loro abilità all'interno di un linguaggio che è diventato un linguaggio sicuramente a metà strada tra il jazzistico e quello classico. Così anche i canadesi Thompson e Egbo, Chelsea McBride da ultimo, sono veramente delle opere molto molto interessanti, che erano opere che, diciamo, questo meticciato che era già iniziato, appunto, come diceva Luca Bragalini, in principio fu così, come ha detto Luca, ma poi è stato proseguito anche con linguaggi che sono stati portati avanti da Alice Coltrane, da Charles Mingus, da Duke Ellington. E quindi è quasi inevitabile che questo meticciato ci sia, ma sia anche a parti inverse, perché così troviamo anche Leonard Bernstein, George Gershwin, come hai detto anche tu, ma Igor Stravinsky, Kurt Bolling, Aaron Copland, che hanno comunque maturato, hanno avuto una sorta di folgorazione sulla via di Damasco nell'ascoltare la musica jazz.
Thank you.
È davvero un peccato sfumare questo bellissimo brano, un brano tratto dal disco del 1963 di Symphonic Ellington. Si tratta di Stalking Monster, questo brano appunto apparso nel disco The Symphonic Ellington. Luca Bragalini, cosa possiamo dire a riguardo? So che tu appunto hai scritto anche un libro che si intitola Dalla Scala d'Harlem, i sogni sinfonici di Duke Ellington, edito 2014 EDT, e che sarà pubblicato prossimamente dalla University Press of Mississippi, il primo libro scritto appunto da un musicologo italiano ad essere tradotto e pubblicato da una casa editrice universitaria statunitense.
Sì, io sono molto contento di questo, è il mio regalo di Natale, perché fare il 22 dicembre dovrebbe essere pubblicato, ma al di là diciamo della gioia di questo cadeau natalizio, per rispondere alla domanda, qui abbiamo un mondo che era da scoprire, che io ho scavato per diversi anni, l'interesse di Ellington verso la musica sinfonica, un interesse che nasce, voi come molti nostri ascoltatori sanno, Ellington è stato un grande compositore, il più prolifico compositore di tutta la storia del jazz, stiamo parlando di circa 1300 composizioni, ha iniziato da ragazzo a scrivere e sul letto di morte, letteralmente sul letto di morte con i musicisti, col figlio, col grande musicologo Günter Schuller, che raccoglievano le sue indicazioni da mettere sul pentagramma, ha scritto la sua ultima partitura. Bene, dal dopoguerra inizia diciamo la sua carriera, entra in studio di registrazione per la prima volta nel 1924 e dal dopoguerra inizia a occuparsi di musica sinfonica, ed è un aspetto importante per Ellington, perché lo accompagnerà per la seconda parte della sua esistenza. Non è a caso che su quel letto di morte stava scrivendo un balletto sinfonico intitolato Three Black Kings. Io ho indagato queste opere, tra l'altro ne mancava una all'appello, ho scoperto un'opera che non è mai stata, è stata eseguita una sola volta, non è mai stata registrata, io l'ho fatta registrare per l'Orchestra Sinfonica e Big Band, è inclusa il mio libro, e dimostra questo interesse costante dalla fine degli anni 40 fino appunto al 1974 per Ellington verso questo mondo. Qui abbiamo ad esempio ascoltato uno dei momenti più gustosi di questa sua ricerca, ed è un balletto, anche questo è un balletto intitolato Night Creature, le creature della notte, e questo è il secondo movimento straordinariamente ironico che Ellington era solito raccontare dal vivo, se permettete, a memoria, ricordo per sommi campi le parole, ma l'idea era un po' questa. Ellington usciva sul palcoscenico e raccontava di Stalking Monster dicendo che immaginatevi un incubo, state camminando nella notte e incontrate un mostro, e guardandovi negli occhi, questa creatura a sinistra, immediatamente vi capite e vi rendete conto che sapete entrambi ballare il boogie boogie. Quindi immaginate che idea surreale, perché se avesse ballato il boogie boogie saremmo nell'ambito della farsa, invece si intende fra ballerine, si capisce che in fondo questo mostro era uno che semplicemente ballava bene il boogie boogie. E dopo questa presentazione che spiazzava il pubblico, Ellington iniziava con questo movimento che è uno scherzo, anche questo ovviamente attinge dal mondo della musica classica, è uno dei momenti più riusciti della sua fascinazione sinfonica.
Naturalmente l'avere a disposizione un'orchestra sinfonica offre ai compositori di qualunque genere musicale tutta una serie di colori, di dinamiche, di risorse che sono veramente infinite. Pensiamo a quanti musicisti ipercreativi si siano affidati alle orchestre sinfoniche, penso a Frank Zappa per esempio, anche se non parliamo di jazz, insomma tanti altri generi. Quindi parliamo tra virgolette di un meticciato, di un intreccio diciamo di radici culturali e generi diversi, ed è così anche per Avishai Cohen, che dicevamo venerdì sarà all'HAC con questo progetto con i Göteborg Symphoniker, e lui ha un'esperienza naturalmente alle spalle che consente questo avvicinamento spontaneo, credo, di varie culture, quindi il jazz ma anche la tradizione ebraica, i ritmi afro-caraibici, e una grande preparazione dal punto di vista compositivo. Al Chester Heroldi, quello che però osserverei guardando questi progetti è che un conto è parlare di big band, quindi di musicisti che sono abituati al linguaggio del jazz, e un conto pensare ad un'orchestra sinfonica che normalmente non ha a che fare con il linguaggio jazz, e quindi l'approccio ritmico può essere molto diverso. Come avviene questo avvicinamento e tra virgolette i risultati sono sempre apprezzabili, oppure c'è sempre un compromesso che in qualche modo lascia a desiderare secondo te?
No, hai perfettamente ragione, perché comunque sì, ci sono dei risultati che sono decisamente apprezzabili. È una cosa che ho fatto anche, ho rilevato anche nel mio ultimo libro, che parla delle orchestre jazz italiane, The Big Band Theory. Uh-huh. E ho lasciato poi appunto parlare i vari direttori d'orchestra compulsati ad alcune domande, tra le quali appunto c'è anche questa, cioè il fatto che molte orchestre sinfoniche si arrogano, per così dire, il diritto di poter eseguire repertori jazzistici, però ovviamente questo non è vero, il contrario. Uh-huh. E in alcuni casi le orchestre sinfoniche però sono così intelligenti, soprattutto i vari direttori d'orchestra e o gli arrangiatori, a inserire nell'organico sinfonico anche una componente jazzistica, cioè un allargare con anche 10, 15 o 20 elementi l'organico sinfonico con dei jazzisti che possano dare appunto quella diversa impostazione, perché molte volte gli orchestrali delle orchestre sinfoniche hanno difficoltà a poter interpretare adeguatamente il linguaggio jazzistico, a poterlo eseguire correttamente, per una questione proprio di studi e di forma mentis, certo, ma soprattutto di studi effettuati che sono sostanzialmente differenti, e anche per un vissuto che è sostanzialmente differente. Qui ci sono state una serie di attività che sono state svolte dalle orchestre, che sono state delle attività sicuramente molto interessanti. Penso ai vari direttori d'orchestra, penso al grande Vince Mendoza, che tra poco farà anche un'esperienza, sarà l'arrangiatore di un'esperienza che si terrà in quel di Bologna il 10 e 11 ottobre, proprio con l'Orchestra Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna, per una chiave jazzistica di quelle che sono le riletture di colonne sonore di film, colonne sonore jazz, che vengono rilette secondo l'arrangiamento di Vince Mendoza. Quindi la differenza la fanno anche i direttori e soprattutto gli arrangiatori da questo punto di vista, e coloro i quali hanno una maggiore lungimiranza nel poter trovare opportunamente anche un ausilio all'interno dell'orchestra di validi jazzisti che possano condividere il palco, anzi la buca dell'orchestra, appunto per poter suonare e interpretare un linguaggio che non è sempre vicino a quello sinfonico. Ho visto che Avishai Cohen, nel caso di specie, sarà insieme al suo trio, e già questo rende comunque rende delle dinamiche che sono sostanzialmente differenti.
Esattamente, Alceste, perché si tratta di un concerto che si intitola Two Roses, e qui possiamo immaginare anche appunto questi due mondi che si intrecciano, come dicevi tu, il trio di Avishai Cohen con Itai Zimovic al pianoforte e Vyatar Slivnik alle percussioni, quindi l'energia del jazz accanto ai musicisti classici, e in programma ci sono brani originali di Avishai Cohen accanto a dei pezzi invece tradizionali ebraici che sono stati arrangiati da Cohen attraverso insomma la sua grande conoscenza musicale, direi, no? Tra melodia, ritmo e anche questa monumentalità sinfonica.
Beh, d'altro canto ho avuto anche degli ottimi, come dire, maestri, visto che è stato al fianco di Chick Corea, insomma, voglio dire, poi ha condiviso anche il banco, nel vero senso della parola, la New School di New York insieme a Brad Mehldau. Esatto. E anche lui non è un, diciamo, non è del tutto estraneo alle infiltrazioni, per così dire, classiche nell'ambito, sì, della sua musica, anzi è vero il contrario.
Tra l'altro Avishai Cohen qualche anno fa aveva pubblicato un album cameristico con oboe, clarinetto, insomma degli strumentisti classici, davvero molto bello, dove appunto la parte compositiva prevaleva assolutamente rispetto a quella improvvisativa. Quindi lui ha, devo dire, una grande esperienza anche in questo senso, nel linguaggio, diciamo, più classico, se così vogliamo definirlo.
Assolutamente, anche perché comunque lui ha completato anche la sua cultura musicale, il suo background, si è completato anche in Polonia, e lì dove comunque in tutti i conservatori, anche quello di Danzica, dove ho avuto il piacere di essere ospitato, ovviamente la cultura classica va a unire, a fondere con quella jazzistica con estrema naturalezza, senza essere troppo divisiva, come forse siamo un po' troppo noi in Italia, e senza neanche arrivare il jazz a dover emulare necessariamente la musica classica, che è un'altra cosa che io non tollero.
Sì.
Jerry Mulligan è il secondo movimento dall'Octet for Seacliff, dal disco The Seacliff Chamber Players New American Music Volume 1, un disco del 1987.
Dunque, volevo tornare su un piccolo accenno che Alceste Airoldi ha appena fatto riguardo al jazz, un symphony, e ha parlato dei due concerti che si terranno a Bologna, l'Auditorium Manzoni, 10 e 11 di ottobre, Jason Film con gli arrangiamenti e la direzione del grande compositore e direttore americano Vince Mendoza, è davvero uno dei più celebri arrangiatori viventi, scrittura meravigliosa, raffinata, versatile, e appunto dirigerà l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Ci saranno Gio Lovano come solisti al sassofono, Fabio Boltro e Andrea Tofanelli alla tromba. Tra l'altro avremo modo di essere presenti sabato e di poter intervistare anche lo stesso Vince Mendoza, quindi avremo modo poi di proporvi questa interessante intervista. Vorrei fare una domanda a Luca Bragalini. Abbiamo parlato di come il mondo dell'orchestra sinfonica in genere sia piuttosto lontano dal punto di vista interpretativo, esecutivo per quanto riguarda invece la musica jazz, di come si possa in qualche modo ovviare a questa distanza con la presenza dei musicisti jazz. Non sarebbe un elemento interessante poter far avvicinare anche i musicisti di un'orchestra classica in qualche modo al linguaggio del jazz? Secondo te potrebbe essere una formazione in più per musicisti che sono essenzialmente classici, o una cosa che potrebbe essere attuata o assolutamente così un po' utopica? Cosa ne pensi, Luca Bragalini?
No, penso che non sia utopica, penso che sia l'unica strada. Dico anche, però, questo avviene in molti conservatori e infatti le nuove generazioni si stanno formando da questa prospettiva, anche perché molti musicisti, diciamo così, che hanno svolto il loro percorso di studi nell'ambito classico, però potrebbero suonare in orchestre pop, in orchestre di Sanremo, in contesti televisivi, in orchestre ritmico-sinfoniche, ed è una professionalità che poi verrà loro richiesta, quella di fraseggiare in maniera differente, di reagire a un gesto direttoriale differente. Questa cosa sta già succedendo, ad esempio al conservatorio dove io la cattedra, al Conservatorio Verdi, moltissimi concerti d'ambito jazzistico, quasi tutti prevedono, una percentuale comunque molto nutrita, una compagine ritmico-sinfonica, quindi abbiamo anche gli archi classici che mentre provano si impreziosiscono del linguaggio e si impratichiscono nel linguaggio di Ellington, perché per gli archi in particolare è piuttosto difficile fraseggiare con quell'andamento swing, come si dice, che non è per niente semplice. Mm-hmm. Però vedo che i risultati ci sono e le nuove generazioni sono molto attenti, perché altrimenti rischiamo di non avere degli interpreti di livello per partiture come quelle che abbiamo sentito anche in questa trasmissione. Mulligan, ad esempio, si è dedicato addirittura dai primi anni 70, dico addirittura perché stiamo parlando anche qui di 20 anni di fascinazione per la musica sinfonica, dal 73 fino al 1990, ha commissionato partiture sinfoniche, o ha scritto addirittura partiture sinfoniche, una pensate solamente per orchestra sinfonica, senza neppure il suo sax baritono, completamente scritta. Mm-hmm. Però ci vogliono poi orchestre in grado di eseguire con una consapevolezza del linguaggio. Io credo che la strada di alcuni conservatori sia quella giusta, insomma.
Al Cesteroldi siamo quasi in chiusura, ci sarebbe davvero tanto da dire sull'argomento. Una battuta finale sul futuro che tu pensi appunto abbia questo legame fra musica classica e jazz?
Io penso che più che un futuro, io lascerei andare le cose così come vanno, cioè con estrema naturalezza. Quindi il futuro penso che si possa evolvere in favore sempre di una maggiore sinergia tra le due. Vedo anche che ci sono molti direttori e direttrici d'orchestra che sono già consapevoli di questo linguaggio, e anche altri musicisti, penso allo stesso Vince Mendoza, ma anche al polacco Leszek Moser, che tra l'altro è uno dei maggiori esecutori anche di Frédéric Chopin, alla direttrice d'orchestra e compositrice Mia Zama, quindi anche Iiro Rantala, no? Il finlandese, insomma penso che ci sia una sinergia che, come giustamente sottolineava Luca Bragalini, è una sinergia che è iniziata tanto tempo fa e che continuerà sempre di più a essere sempre più forte, senza però per questo voler snaturare né il jazz dal suo normale ambito, che è quello di essere nata come musica popolare e deve rimanere come tale, e quindi popular music secondo anche le teorie adorniane. E però anche la classica continuerà ad essere sempre più contemporanea e sempre meno legata a dei vecchi stilemi.
Grazie mille al Cesteroldi. Ricordo che tu insieme a Emanuele Arciuli hai anche un interessante spettacolo, si intitola America, sì. America, variazioni sul tema.
Certo.
Un dialogo sui rapporti tra la musica classica e il jazz, proprio uno spettacolo che si lega al tema di oggi di Voi che sapete. Grazie mille al Ceste.
Grazie a voi tutti.
Naturalmente anche un grazie e un a presto a Luca Bragalini per un prossimo Voi che sapete. Grazie ancora, buon pomeriggio.
Grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio.